Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Stavo notando quanto siete bruttissimi in video stasera e non per colpa vostra.
Noi ci mettiamo nel nostro, però così tanto, dai.
E Stranger Things.
Cioè siamo passati dalle serie che erano appuntate alle stagioni che sono appuntate.
E quindi deve cercare di essere più inespressivo possibile e parlare sempre a mezze parole.
Tipo originale. Un attore qualsiasi italiano.
Ma è il ruolo.
Non incidentale. È un servizio che possiamo offrirvi a casa. Un Sono cose serie. Viene a vedere una serie con voi e vi fa le didascalie.
Deve andare peggio?
Sicuramente.
Su queste serie dove dicono no, facciamo 5-6, dove dopo ci stanno sempre quei 2-3 episodi di troppo. Ma non è che è una tagliatella?
Risponde Fabrizio?
Questo suono? È la mucca che viene muta.
Non andava più.
È diretto da Gareth Edwards, che cioè mica un coglione.
Alzi le mani.
Ha fatto Rogue One,
alzi
ha fatto
le mani.
The Creator, ha fatto
alzi
Godzilla, tutte e due.
E qui ci alzerei un po' le mani.
Sì, però che si sono moruti.
E si dedica alla sua nuova passione, le serie TV.
Uno di noi.
Il festival della trama tirata a dadi.
Quindi non ci chiedete pareri.
Ma in generale della vita, non ci chiedete pareri.
Quello è sempre un buon consiglio.
Sono cose serie.
E bentornati sull'unico podcast italiano dedicato alla serialità, il vostro affezionatissimo Sono cose serie. E qui con me alla mia onorevole destra il mitico Michelangelo Alessio.
Buona serie.
E chi abbiamo in regia? Chi c'è in regia oggi?
Oggi vedete, ma io non vedo voi.
Il nostro buon Fabrizio.
Ma a fianco al buon Fabrizio c'è una bestemmia.
Una bestemmia.
Scusate, vorrei segnare questa puntata sul calendario, perché a introdurre il podcast è stato il mitico Matteo De Simone, ovvero il De Simone maledetto, che oggi fa le veci del buon Paolo.
Del buon Paolo.
Non c'è.
Non c'è.
Né questa puntata.
Ma in missione per conto Sono cose serie. Che è subito sotto dito.
Va bene.
Ok. Vabbè.
Abbiamo fatto le presentazioni e...
Adesso uscirà giusto. No, i microfoni entravano, non ne passava il PC, ma era impostato sbagliato sulla...
Allora,
ma adesso ci siamo.
Allora, lanciamo il sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Chiudiamo come al sempre con lo spazio del nostro maledetto e scopriamo il concetto di Schadenfreude.
Ma prima la serie della settimana, Mobland su Paramount Plus.
Tra poco invece il nostro cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi tra 3, 2, 1...
Piccola nota a margine per chi non l'ha sentito in diretta su YouTube, naturalmente il recupero la settimana scorsa, no? La rampa,
sì, vabbè.
Previously, ok, non veniva il testo. Sì.
Purtroppo dovrete vedervi tutta la puntata la volta scorsa per sapere cosa c'era.
Qualcuno prima della diretta ha detto sì, l'audio è perfetto, l'ho fatto io.
Allora, diamo delle notizie tecniche. Questa è la penultima rampa, ovvero previously, che ascolterete di Sono cose serie, penultima. Quindi la prossima puntata sarà
forever, non penultima della stagione.
Esatto, forever. Non ci sarà più il previously.
Allora, se questa notizia vi entusiasma, mettete un bel mi piace su tutte le piattaforme. Se siete tristi, per farcelo sapete, mettete un mi piace su tutte le piattaforme.
No, scriveteci. Non ci piace.
Mi piace
ci va un po' come la monetina quando metti il videogioco. Poi giochi scrivendo mi piace o non mi piace.
Mi piace. Mi piace questa. Allora, invece, partirei a bomba cercando con voi.
Salutiamo gli amici di Bomba
sì,
in Abruzzo.
La scorsa settimana sono arrivate le nomination per gli Emmy Awards.
A me non mi è arrivato niente, com'è sto fatto?
No, le nomination
non c'è l'angolo.
Ci sono state delle sorprese, spiegheremo.
Vai.
In realtà con voi volevo giocare al Toto Emmy. Allora, sappiate, vi ricordo che le nomination arrivano d'estate, ma poi verranno le premiazioni, ci saranno, mi sembra, tra il 14 e il 15 di settembre del 2025.
Fate con calma.
Però io vorrei commentare con voi.
Attenzione,
eventualmente...
un alert. Mi raccomando, questi non sono consigli finanziari,
no,
sulle
no,
scommesse
no, no.
dovete fare.
No,
mi raccomando, no, no, mi raccomando.
No, no. Vorrei però fare il Toto Emmy Award con voi per capire, almeno non le citeremo tutte perché sono 8.000, ma almeno le più eclatanti.
Dai.
Allora, come miglior serie drama abbiamo un bel gruppo nutrito di serie brutte, ma proprio brutte. La prima è Andor su Disney Plus, che non è piaciuta.
Non ci è piaciuta per niente.
Un'altra serie che amiamo molto, non ho ancora recuperato la seconda stagione, The Diplomat con Kerry Russell su Netflix. L'onnipresente The Last of Us su HBO. Paradise, Hulu, Disney, serie che abbiamo recensito.
Ma anche Andor,
questa stagione.
Abbiamo fatto uno speciale con il buon Pantanetti, che
bravo.
Salutiamo.
The Pitt, serie che arriverà a ottobre, credo, qua in Italia. Una serie HBO Max con Noah Wyle, che è una specie di, molti l'hanno chiamato un clone di ER, perché anche lì c'è un pronto soccorso,
però,
anche lì c'è un dottore.
Però a bordo di Clooney c'è Brad Pitt, visto il nome.
No. Poi c'è Severance, scissione.
Ah, ecco,
un'altra serie che non ci è piaciuta.
Perché tutti quanti dicono, no, ma Severance, hai visto Severance? Ma che
scissione.
Ah.
Slow Horses, una serie che non ci è piaciuta
per niente.
E poi The White Lotus, che è una di quelle serie che rivedremo molto spesso in questa Toto. Chiedo a voi che...
Domanda, ma quella che secondo noi merita di vincere o
sì,
che probabilmente vincerà anche se non siamo d'accordo?
Ma quella che secondo noi potrebbe vincere, va a gusto ovviamente.
Quindi gusto nostro, non
sì,
gusto
sì,
di,
sì,
della plebaglia.
Non puoi fare questa roba.
Oggi
qua,
ragazzi,
è veramente terribile, dai.
Considerando che tanto io dico vincerà The Last of Us,
okay,
ma ingiustamente, perché la seconda stagione non è brutta, ma
sicuramente
inferiore. Non è la prima stagione.
No.
È o Severance o Slow Horses, considerando che sono più affezionato a Severance, dico Severance, ma
Severance,
solo per affezione.
Allora, facciamo, segniamo Severance?
Allora, io sono molto indeciso, perché soprattutto perché ce ne sono due che non ho visto, che è The Pit, ovviamente, e The White Lotus
arrivare,
che non ho visto, quindi potrebbe darsi che mi sto sbagliando per incompletezza di informazioni.
Anche io sono nelle tue stesse
io, figurati.
Però, come dire,
dai,
siccome tu sai, metterai il gettone dall'altro lato, io lo metto così su Slow Horses. Mi farebbe piacere se lo prende, non lo prende, ma se lo prendesse mi farebbe
ok, segna
piacere.
Per favore Andor. Miglior attrice protagonista in una serie drama abbiamo la grande Katie Bates, che è tornata con il reboot del 2024, arriverà in Italia presto su Paramount Plus.
Matlock, ho visto il trailer, infatti me l'avrò già segnato.
E il remake della storica serie degli anni 80.
Sì, tra l'altro non è proprio, cioè è un po' strana la cosa.
Sì, perché in realtà Matlock era un avvocato uomo e in questa serie lei fa un'avvocatessa donna. Ovviamente.
Siamo abituati ormai a queste
cose. Poi abbiamo Sharon Hogan da Bad Sister, serie Apple TV Plus.
Oh, ho capito.
Britt Lower, ovvero la nostra Ellie R in Severance. Bella Ramsey, The Last of Us. Kerry Russell in The Diplomat. Si aprono le votazioni.
Beh, allora io mi ritrovo nella situazione appunto sempre di mancanza di informazioni, però diciamo che per il miglioramento voto Bella Ramsey, perché rispetto alla prima stagione secondo me ha fatto una seconda stagione in crescita, ha fatto una bella performance.
Bene.
Allora io voto sulla fiducia, perché ho visto il trailer e secondo me spacca Katie Bates.
Segna pure Katie Bates, Katie perché anch'io
spacca,
anche
spacca così
lei spacca così sempre, cioè. Anch'io ho questa impressione, ma anche perché come si chiamano, i bookmaker sembrano
i boomer maker.
Esatto. Miglior attore protagonista in una serie drama abbiamo Sterling K. Brown, protagonista in Paradise, che è un grande attore che ha già ricevuto diversi Golden Globes, credo che abbia vinto anche degli Emmy. Gary Oldman per Slow Horses, potrebbe essere un abbonato qua. Pedro Pascal, The Last of Us. Adam Scott, ovvero il protagonista di Scissione, e Noah Wyle in The Pit. Attenzione, brucio così. Dai.
Vai tu.
Allora,
ci devo pensare.
Il mio cuore sempre per sempre, perché non gliene danno mai abbastanza, direbbe Gary Oldman. Quindi so che lo voterai tu. Io metterei Sterling K. Brown.
Paradise, se lo meriterebbe, un gran lavoro.
Sì, sì.
Beh, io avrei votato altro, ma sono costretto a votare Gary Oldman.
Tu hai qualche preferenza?
Gary Oldman, anche per la carriera.
Comunque,
vabbè, tanto lui non è che ne ha bisogno.
No.
Secondo me, se Last of Us non vince un premio dei maggiori, lo danno a Pedro Pascal.
Ma due episodi?
Ma due sono episodi. Quelli gli unici buoni.
Bella interpretazione, soprattutto nel secondo episodio, ma due episodi, e che cavolo.
Miglior attrice non protagonista in una serie drama. Qui abbiamo dei nomoni.
Patricia... sempre loro, sono sempre queste quattro
sì,
serie.
Sì, Patricia Arquette, sempre Scissione, Carrie Coon in The sì, White Lotus, ci sono uno, due, tre, quattro nomination. Carrie Coon da White Lotus, Katrin La Nasa in The Pit, Julianne Nicholson in Paradise, Park Riposi in The White Lotus, Natasha Rothwell in White Lotus, Amy Lou Wood in White Lotus. Qui non saprei sinceramente cosa votare. Direi Patricia Arquette perché comunque lei è brava, è strabrava, è in questa serie, difficilmente la sbaglia.
È l'unica che io al momento ho veramente davanti. Quindi
sì,
io,
sì, sì.
Io invece per il cognome voto La Nasa.
Già, giusto, poverina, ha già avuto il taglio del budget per il 2026.
Esatto, almeno diamogli un premio.
Miglior attore non protagonista in una serie drama. Qui abbiamo anche qua dei nomoni. Zach Cherry, che interpreta Dylan in Scissione.
Allora, posso dire solo una cosa? Io ho la netta sensazione che miglior drama quest'anno lo vince White Lotus, ma solo per una questione numerica, che ha dozzine e dozzine di nomination in sì, tutte le altre categorie.
È vero, è vero. Walton Goggins, che nell'ultima stagione arriva a interpretare un personaggio in The White Lotus, Jason Isaac in The White Lotus, James Marsden, che è il presidente degli Stati Uniti in Paradise, Sam Rockwell in The White Lotus, Tramiel Tillman in Scissione, John Turturro in Scissione. Io qua non, sinceramente direi Zach Cherry, perché a me il suo personaggio, secondo me, ha spaccato tantissimo in Scissione.
Quello,
Dylan, quello un po' in carne,
sì, 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 sì.
La sua parabola con la moglie.
Io direi, secondo me vince John Turturro, ma io darei il premio a James Marsden
per il suo ruolo, sì. del
anche perché purtroppo è una faccia che a me mi sta sul culo, che secondo me è ingiusto, è capito? Giusto, cioè lui è bravo, però come dire, io non lo voterei.
Allora abbiamo detto Zach Cherry, James Marsden e John Turturro. Miglior attrice guest star in una serie drama.
L'avevo detto, ma lui prevede il futuro.
Miglior attrice guest star, ma certo che queste categorie sono veramente casaccio.
Allora, queste possiamo anche saltare se volete.
No, andrà l'hai aperta.
Allora, Jane Alexander in Scissione, Gwendolyn Christie in Scissione, Kathleen Deaver in The Last of Us, Cherry Jones in The Handmaid's Tale, Catherine O'Hara in The Last of Us, Merritt Weaver in Scissione, che è la moglie di Dylan, altra prova grandissima di attrice nell'ultima stagione.
E il cane di Dylan come si chiama?
Dylan Dog.
Vince lui, miglior cane non protagonista.
Io qua sono combattuto.
Io
perché a me Catherine O'Hara in The Last of Us è piaciuta tantissimo, il suo personaggio è veramente veramente forte. Però Mary Weaver a me è piaciuta altrettanto. Quindi io non lo
io
so.
Io invece punto su Cherry Jones perché
E la mamma interpreta la madre.
No, perché quegli altri sono tutte tra Last of Us e Scissione di soliti. Invece The Handmaid's Tale potrebbe essere un modo per dare un premio a una serie diversa.
Si chiama dispersione del voto.
È vero, è vero.
No,
è vero.
No, e secondo me ci sono anche sti ragionamenti.
Allora, Merritt Weaver per quanto mi
confermi?
Riguarda.
Okay.
Sì, sì, sì. Miglior attore guest star in una serie drama.
Qua c'è
Giancarlo Esposito, Scott Glenn, Sean Atosi, John Pantoliano in The Last of Us, che fa una parte spaziale, brevissima ma intensissima, fa il marito del personaggio di Catherine O'Hara, che fa una bella fine. Forest Whitaker in Andor, l'unico attore dove abbiamo in questa serie che viene a una nomination, e Jeffrey Wright in The Last of Us, altra parte strepitosa nella serie. Io sono molto molto combattuto, potrei dire Forest Whitaker, ma non lo dirò. E Giancarlo Esposito in The Boys, serie, ricordiamolo. Io tenterei un Joe Pantoliano, ci credo, anche se so che non lo vincerà, però ha fatto veramente una parte brevissima in un episodio. È fantastico.
Ma lo vince Esposito, anche se magari non per
tu hai qualche preferenza?
Visto che Esposito lo dice, okay. Fabrizio, direi Whittaker.
Whittaker, Whittaker in Andor, che fa una gran bella parte. Assolutamente.
Anche perché Andor prenderà pochissimo, quindi qualcosa.
Ma allora, ad Andor sono arrivati molto nomination per premi tecnici.
Vabbè, ho capito, sì, allora, bravi, però...
Non li citiamo tutti, ma facciamo ancora un giro velocissimo nelle miglior serie comedy. Abbiamo Abbott Elementary, serie pluripremiata, giunta alla quarta stagione su Disney+. The Bear... Hux,
Bear Comedy, vabbè, lasciamo
stare. Lascia perdere. Nobody Wants This, ha già preso dei
sì,
premi,
sì, sì,
come
lo so,
serie.
Lo so, lo so.
Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio e What We Do in the Shadow.
Qua è scritto.
The Studio, segna pure. Per
esatto. Secondo me, è anche se erroneamente messo nella categoria, però comunque The Bear è pericoloso.
The Bear perché è una serie tecnicamente inarrivabile, sì, sì, anche sì, se quest'ultima non stagione non è comedy, assolutamente non è
però,
comedy.
Però se l'hanno messo nella categoria, secondo me lo vince.
L'abbiamo già detto, comedy secondo me semplicemente per il tipo di struttura, perché sì. È una struttura con episodi brevi e... Probabilmente quella, lo so,
allora,
lo
qui,
so, anch'io fai
allora,
quella faccia.
Questa ricordiamoci, perché chi vince qui ti dà il segnale di chi
Bravo.
C'è dietro quanto è forte. Allora, secondo me Apple qua tirerà fuori gli artisti.
Metto The Bear, ma solo perché secondo me lo vince, lo dicono, ma non perché è correttamente posizionato. Mm-hmm. The Studio invece però, okay.
The Studio secondo me farà uno sfracelo. Non citiamo gli altri, ma faccio un excursus velocissimo. Vai. Perché sennò non finiamo più.
Scusami, io andrei sulle categorie delle, cioè sugli, come si chiama, sui generi,
tipo sì, sì, però volevo segnalarvi due cose. Nelle serie comedy, mm-hmm. Miglior attore guest star in una serie comedy.
Ma che categoria è? Ma lasciamo stare.
Vi dico solo, ci sono un attore in The Bear e 1, 2, 3, 4, 5 attori in The Studio. Secondo voi, la cosa più...
Quale serie prenderà il premio?
Allora, abbiamo John Bernthal, Bryan Cranston, Dave Franco, Ron Howard, Anthony Mackie e Martin Scorsese. Io voto Martin Scorsese tutta la vita, perché
così
voglio...
un premio lo prende.
Sì, perché no, è la prima volta che uno dei più grandi cineasti viventi che fa è riconosciuto come regista, si prende un premio per aver fatto l'attore, sarebbe fantastico.
Però ho visto una miniserie.
Nella miniserie, volevo segnalarvi questo, miniserie o serie antologica, abbiamo, attenzione, Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monster, The Lion and the Eric Mendes Story, che
ma
avevi visto, The Penguin.
Non me l'aspettavo, The Penguin.
Certo che mischia, però posso dire mischiare miniserie, serie antologica.
Vabbè, questa la vince l'adolescenza.
Sì, sì, sì.
Vi segnalo che il miglior attore non è stato considerato come miglior attore protagonista, ma come miglior attore non protagonista in Adolescence ci sarebbe Owen Cooper, che è l'attore che interpreta il ragazzino.
Ci sta.
Sappiate che se dovesse vincere lui il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film, sarebbe l'attore più giovane in assoluto ad aver conquistato questo premio.
Grande prova, soprattutto appunto per l'età, grande prova.
Chiudo con due cose.
Regia?
No, non ci sono i tecnici qua.
Ah, ok.
Volevo solo segnalarvi una cosa. Tra i migliori talk show...
Scusa, gli attori sono gli artisti, il regista...
No. Tra i migliori talk show...
Dai che ci sono cose serie.
Sono stati segnalati tre show: il Daily Show, il Jimmy Kimmel Live e The Late Show with Stephen Colbert.
Colbert. Premio alla carriera.
Esatto. Io voto Stephen Colbert tutta la vita,
anch'io.
Perché il suo show è stato, lui è stato licenziato e il suo show è stato chiuso. Nell'ultima puntata, una delle ultime puntate che ha fatto, ha mandato letteralmente a quel paese con usando la F word, Donald Trump in persona, e quindi io voto con tutto me stesso.
Innanzitutto l'hanno chiusa perché per questioni economiche,
certo.
Era lo show più visto negli Stati Uniti e purtroppo era in perdita.
Certamente. Nella top 4 delle serie abbiamo Severance con
numero di nomination
Severance 27, The Penguin 24, perché dentro ci sono anche i premi tecnici. The Studio con 23, The White Lotus con 23. direi che tra...
Ma io sono contento di Severance perché è una grandissima bella serie, sì, però sì, un po' sì, rotto il balle che vince, vince sempre a mani basse tutti gli anni.
Secondo me il grande, la grande sorpresa, che poi intanto sorpresa non è, sarà The Studio. Secondo me farà sfracelli a destra e a sinistra, intanto... anche perché è in nomination come migliore episodio il secondo episodio di The Studio, quello con l'intero piano sequenza da 20 minuti. Dica.
Intanto non volevo salutare Vittorio Perazzo.
Ciao Vittorio.
Dice: buona serie, vi metto di sottofondo mentre provo a finire una versione di latino.
Non immaginare cosa uscirà. Io sono un fine latinista, quindi se vuoi io ti posso garantire dal 3 in su.
La rosetta, la micchetta.
Esatto, in mezzo un po' di formaggio.
E quindi niente, era, volevo così chiudere.
Allora anticipo che ho quasi finito la prima stagione di
Vinland Saga,
e quindi ne parliamo prossima in chiusura, ne parliamo
la prossima puntata, che sarà l'ultima,
l'ultima stiamo dicendo, di questa stagione. Facendo gli scongiuri.
Okay.
In teoria anche l'ultima di Così come ci conosco.
Vero. Diamo qualcosa di più la prossima.
Abbiamo venduto
puntata,
i diritti d'immagine, adesso lo faremo con la
A ChatGPT.
Esatto. Andiamo via come poco, ma io ci tenevo, prima di chiudere, siccome ho sentito un certo astio verso una piattaforma, secondo me ingiustamente, da parte di questo congresso di opinionisti, di Sono Cose Serie, volevo dare giustizia. Allora, Paramount Plus, cioè, non è da buttare come dite voi.
No, attenzione, mettiamo i puntini sulle i. Io, ma soprattutto il buon Fabrizio, no. Posso dire che se vado a ravanare nella nostra chat potremmo trovare anche le prove.
Ma forse anche in puntata l'abbiamo
parlato. In realtà la grossa critica che io ho sempre fatto, e anche Fabrizio mi supporta, è il fatto che le app, sia web che Smart TV è un'app inusabile.
Allora,
è un'app inusabile.
Non ho fatto caso guardando la serie di stasera, perché l'ho guardata solo dall'app della Smart TV, quindi non ho avuto il passaggio di dispositivi, ma fino all'ultima mia esperienza non si sincronizzava. Cosa avevi visto?
Esatto. Questo te lo posso confermare.
Esatto. Ancora così?
È ancora così.
È ancora così.
Quindi io magari guardo il terzo episodio di una serie sulla TV,
poi te lo dimentichi.
Vado sulla... Ma anche solo per il browsing. Sì. Vado sull'app del cellulare e lui non si ricorda quali puntate ho visto.
Ma la cosa più bella è quella che tu vai, lui ti dice continua a guardare, tu premi e lui ti riparte da... Cioè, e quindi tu devi scrollare, trovare la cosa, entrare dentro, perché se premi il bottone che ti ha messo in evidenza gigante, fai entrare, ricordarti, andare sul televisore, comunque, guardare a che minuto è.
Al netto di queste criticità che sono oggettivamente...
Che però si possono risolvere se decidete di guardare una serie tutta da un dispositivo.
Questa non è una brutta idea.
Allora, vorrei fare giusto un overview dei prodotti che ci sono in Paramount Plus, dicendo che Paramount Plus non ci paga perché non c'è i soldi.
No, infatti.
Quindi non c'è proprio nessun dubbio che non siamo pagati.
No.
Allora, innanzitutto c'è tutto Dexter. Proprio tutto, cioè dalla serie vecchia a tutte le nuove reincarnazioni.
Consideriamo il fatto che dentro Paramount, scusami se ti interrompo, oltre a tutta roba CBS, oltre a tutta la roba del circuito CBS, perché è un enorme circuito, c'è anche Showtime, tutte le produzioni MTV e tutte le serie sono prodotte MTV. Comedy Central, però quello americano,
quello italiano.
E quindi insomma il pacchetto è...
E poi ci sono i film della Paramount che buttali via.
Esatto.
Comunque c'è tutto Dexter. Poi c'è Blue Bloods, che è una grandissima serie. Sì. Allora, devo dire che vi devono piacere molto i thriller.
Sì. No, ma infatti, lo volevo dire, è quello che trovo che è un po' pesantona, diciamo. Cioè, bella roba, ma quella proprio è un po' come dire...
Un po' leggere... dedicativo, tra l'altro. Un po' Dead TV, perché ci sono i thriller e le commedie. Sì. E basta.
Qualcosa di action, forse tipo Lioness.
Beh, sì.
L'action è mischiato di solito al thriller.
No,
Blue Bloods, c'è il nostro
Magnum P.I.
Quindi
Tom Selleck.
Poi c'è Billions, che è una grandissima serie che i miei colleghi di Sono Cose Serie non mi hanno mai fatto recensire.
Ma non è vero.
Assolutamente sì.
Non è vero.
Sarebbe dovuta essere... No, il Dottor Who, ogni stagione c'è una puntata dedicata. Ma noi facciamo solo la prima puntata,
non è vero,
la prima stagione. A me su Billions mi hanno detto così.
Ne ho parlato
a calci e pugni, ne ho dovuto parlare. Una grandissima serie.
Sì.
Poi Lioness l'abbiamo recensita. Rabbit Hole con il tizio di 24, come si chiama? che torna e fa una roba complottistica, fa ride troppo, ve la consiglio. Poi c'è Ray Donovan, ragazzi, no. Cioè, è una serie pazzesca,
vero,
di cui voi non avete voluto parlare. Your Honor, di cui abbiamo fatto la recensione. Ci sarebbe Oz, scusate se questa, se andate a trovare nei manuali, ci avrà uno zilione di premi.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Ovviamente sotto il materasso insieme al coltellino, perché parla di una prigione.
Sì, che è tra l'altro una produzione inizialmente HBO, perché era su HBO, andava su Sky, mi ricordo, la vedevo.
E poi, sì, se la sono piata. Sì. Poi c'è Major Kingston,
che è una delle mie serie preferite, incredibile, bellissima.
Ho trovato un parallelo tra questa serie e quella di cui parliamo stasera, okay, perché secondo me c'è un personaggio che è un po' quello, sì, ma più
scimmione,
più malavitoso, ecco, malavitoso, diciamo, okay, così. Poi c'è From, di cui abbiamo parlato quest'estate, sì, perché abbiamo sbagliato la copertina.
Esatto.
Cioè non abbiamo mai recensito, ma
non è vero,
la copertina.
Non è vero.
C'era un errore.
Ne ha parlato il buon Paolo.
E poi c'è The Offer,
altra serie che abbiamo recensito, che è la genesi del Padrino. Fantastica.
Ma perché non nomini Evil? Evil, chiamala come vuoi.
Ah, Evil.
Perché no, ho dovuto fare una scelta.
Sono quelle belle. Sono quelle belle.
Dovevo motivare il motivo di questa cosa qui. Però poi ci sono i classiconi: NCI, CSI, Criminal Minds. Cioè parliamo di roba che ha fatto la storia.
Procedurali.
Proceduralissimi, super classici, non cambiano mai, gli attori sono sempre gli stessi, in sedia a rodelle, con i cateteri, sì, ma stanno là.
Adesso si ride.
E poi c'è tutta la parte comedy. Tipo tutto Star Trek. No, appunto. C'è Tulsa King, di cui abbiamo parlato. C'è Fraser, che è un classicone incredibile, se non l'avete visto. Ah, Malvin Colga. Californication, di cui abbiamo fatto una recensione anche noi. Nurse Jackie,
che è una serie che torna spesso perché molti attori sono diventati famosi con questa serie e poi sono tornati in altre serie, quindi la citiamo spesso.
Esatto. E poi c'è House of Lies, che è una serie che a me piace un casino. E che
Californication con Duchovny, quella che andava,
sì,
su Italia 1.
Sì, esatto. Ci abbiamo fatto
io lì l'ho vista.
Ci abbiamo fatto
sì.
E House of Lies, che è una comedy molto figa, ve la straconsiglio. E poi c'è un po' di fantascienza, quindi c'è tutto Star Trek, ahimè. E c'è Halo,
che purtroppo si è, sulla seconda stagione si è impiegato su se stesso. Ma su Star Trek voglio dirti che ho iniziato giusto appunto la terza stagione di porca miseria, è uscita Strange New World.
Vuoi che moro?
Proprio lui. Tanto non c'è poco da dire. Ho visto le prime due, non mi ha ancora fatto saltare la scintilla.
Per onestà intellettuale, chiudendo, vorrei dire che su Paramount Plus non ci sono solo queste grandissime serie, ecco, ci sono uno zilioni di reality che sono imbarazzanti a dire poco, perché già ci sono i Jersey Show, c'è una manciata di Ex on the Beach.
Italia, Ex on the Beach Italia.
Sì.
Rifaccio l'abbonamento.
E cose tipo Primo appuntamento nudi, quindi allora, occhio.
La gioca con Discovery Plus.
Allora la cosa meno imbarazzante forse è The Stallone Family, la serie sulla famiglia Stallone.
Va bene, salutiamo la Paramount Plus, che non so se arriva a settembre, però meriterebbe di sopravvivere a se stessa.
E detto questo, rimaniamo su Paramount Plus, perché c'è la serie della settimana.
Serie TV.
Allora, parliamo di questa Mobland, ideata da Ronan Bennett, che è uno scrittore, sceneggiatore e un ex militare, tra l'altro, dell'RAA britannico, che al cinema ha scritto cosine come Nemico Pubblico, Public Enemies, e in TV delle serie molto frizzanti tipo Top Boy, Gunpowder e l'ultima che abbiamo recensito proprio all'inizio di quest'anno, The Day of the Jackal. Creata e scritta insieme a Jez Butterworth, che è un drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico, che ultimamente insieme al fratello l'abbiamo visto scrivere un'altra serie carina, cioè The Agency, tratta dalla serie francese The Bureau, invece in versione British. Finora
si è comportato bene, sì, ragazzo!
Tutti e due, devo dire.
E ovviamente a chiudere questi due ci voleva un regista, produttore, coordinatore.
Produttore e regista, perché
della serie è di livello,
di livello,
un chi po' è? Pazzarello. Chi è? È il nostro amatissimo Guy Ritchie che firma la regia dei primi due episodi. Esatto. Si vede. Non tanto. Beh. Non così come mi sarei aspettato.
Sì. Vediamo.
C'è una piccola curiosità su questa serie. L'avevamo già detta durante il Watch in Progress di questi primi episodi. Perché inizialmente questa produzione era nata come spin-off di una serie Showtime che hai citato, ovvero Ray Donovan.
Che va recuperata.
Tanto da essere intitolata inizialmente The Donovans. E avrebbe raccontato le origini della complessa famiglia Donovan. Successivamente però la produzione è passata di mano in mano, anche cambiando il setting e tutta una serie di cose, è passata da Showtime a Paramount Plus come serie originale, cambiando ovviamente nome e storia.
Io questa cosa non la sapevo, quando è iniziato ho detto ma stai a vedere che Guy Ritchie ha fatto una serie prequel di The Gentleman?
Ma pensa!
Perché ho visto quei setting, un po' c'era la storia, dice stai a vedere che sta a fare il prequel? E invece no.
E invece no. Quanti sono? 10 episodi?
10 episodi tra i 40 e i 60 minuti, quindi insomma va vista con attenzione. Sì, ed è uscito ovviamente.
Paramount Plus,
cioè oggi è
un'altra una cosa strana con una perché inizialmente per i paesi anglosassoni è uscita diversi mesi prima, dal 30 marzo al 1 giugno, da noi invece è arrivata molto più tardi, dal 30 maggio al 18 luglio. E tra l'altro con i primi tre episodi, e forse c'è un perché, con i primi tre episodi nella prima settimana, sai, e poi la scadenza.
Sai come si chiama questa scelta? A cazzo di cane.
Secondo me no.
Non per i primi tre episodi, fatto così, ma sì, 15 giorni prima, 15 giorni dopo, ma sì,
Allora, vuoi raccontarci di cosa parla?
Io?
Sì?
Mi emoziona. Allora, Londra e due potenti famiglie criminali si contendono il controllo della città. Da un lato ci sono gli Harrigan, un clan radicato nel traffico di armi, con un'immagine quasi aristocratica, e dall'altro gli Stevenson, che dominano il mercato degli oppiacei sintetici. Attenzione, sintetici. La tensione tra le due famiglie degenera in una vera e propria guerra quando il figlio del boss degli Stevenson scompare. In questo scenario di violenze e tradimenti emerge la figura di Harry De Sosa, un risolutore di problemi al servizio degli Harrigan, il cui compito sarà quello di proteggere la famiglia e gestire le ricadute delle loro azioni.
Trailer.
Mi chiamo Conrad.
Decimo Meridio, padre di un figlio assassinato. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
Faresti meglio a pregare.
Corno di bue. Latte scremato, proteggi questa casa dall'innominato.
Stringiamo le mani giuste, spezziamo quelle sbagliate.
Credo che la situazione si stia evolvendo.
Stringiamo le mani sbagliate.
Noi non chiediamo,
prendiamo. E quando qualcuno dimentica il proprio posto...
È l'aspirino?
Un uomo che se ne occupa.
Problema risolto.
Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda.
Mia moglie è la mente dietro il fascino. È lei a tenermi in piedi. E questo la rende la più pericolosa di tutti.
Il momento in cui non ti fiderai più di me sarà il momento in cui questa famiglia andrà in rovina.
Allora, hey Bob, anzitutto...
Allora, sei con noi o contro di noi?
No, non aspetta. Dai, tiro gli schiaffi. Fisiopata. Non mi si gonfia poi.
Perché il potere è un essere famelico.
Mi fa un po' di salsiccia.
C'è sempre un topo di fogna che cerca di prendere ciò che è mio.
La villa.
Chi è? Un talebano del cazzo?
No, quando Conrad ci si mette.
Questo qua?
Quando davvero
No.
Ci si mette.
Ma fai un group, fai soul music, fai green blues, fai un po' così cosa.
Vorresti tanto che lo fosse.
Non ego io. Fa figa.
Sai come è venuta l'idea?
No.
Nel trailer c'è il cantante dei... Come si chiama? Il cantante dei Rolling Stone.
Mick Jagger.
Nel trailer?
Sì, che canta.
Ah.
Hai sentito?
Il trailer non l'ho visto neanch'io.
Vabbè, c'è Mick Jagger che canta, allora, io ho messo la figa.
L'hai tradotto, ha messo la versione italiana doppiata.
Diamo intanto un'informazione. È la prima volta, pensando da tanto tempo, che tutti i presenti hanno visto la serie per intero. Cioè,
sì,
è incredibile
sì,
questa cosa.
Sì, si tratta in tre modi diversi.
Esatto. Forse, questa ma Paolo l'ha vista?
Non credo.
È per il motivo per cui oggi non c'è...
Allora, parliamo del cast innanzitutto. Tom Hardy, il nostro risolutore, che interpreta Harry da Sousa. E ovviamente io quando ho fatto la scheda, ho messo solo le cose belle che ha fatto, ma qualcuno, una manina, come direbbe in politica, una manina, perché noi abbiamo, ricordiamo, in Peaky Blinders, in Tabù, ma qualcuno ha voluto inserire anche che ha fatto Venom.
È giusto,
hai ragione. Ed è molto bello il contrasto, è un personaggio anomalo il suo, perché è bello il suo contrasto tra la sua fisicità massiccia da scimmione e il suo carattere super compassato, molto gentile, molto posato, riflessivo, pur dalle mille risorse. Forse, no?
E anche quando non è gentile, comunque
è calmo, rilassato e fa pure più paura, secondo me, proprio perché non ti aspetti, perché non c'è più cattivo di un mono quando diventa cattivo, e quando diventa cattivo c'è questa esplosione di violenza che non te le aspetti.
Però anche lì con calma.
Sì, con calma, quando fa fuori il tizio lì,
sì, no, però sì, non urla mai, non fa mai cose.
Io l'ho immaginato come una specie di Mr. Wolf, ecco perché l'ho citato anche all'interno del... Però non ha lo stesso carisma, ma la stessa freddezza del personaggio. E sono due personaggi totalmente distanti tra loro, però il fatto che sia anche lui un risolutore...
Ed è il motivo per cui l'ho collegata a Major Meltdown. Perché il protagonista ha lo stesso ruolo, diciamo.
Sì, di quello che sistema le cose. Poi continuiamo con il cast. Abbiamo Helen Mirren che interpreta Maeve Harrigan, la madre del la matrona.
Mi sta sulle balle.
Che anche lei attrice straordinaria, ha preso premi ovunque, ma è nota a livello seriale per aver interpretato Katrina la Grande e uno degli spin-off di Yellowstone, ovvero 1923, insieme a Harrison Ford. È uno dei personaggi super contrastanti, perché genera immediatamente un'inaspettata antipatia, antipaticissima per le cose che dice, ma anche soprattutto per le cose che fa, ed è chiaramente voluto, è un personaggio. Mi ha ricordato quasi un personaggio shakespeariano di Lady Macbeth, però fino alla fine senza ripensamento. dritta per dritta.
Ma sottolineiamolo, non è Helen Mirren, lei è stata allucinata, talmente brava che te la fa stare sulle balle, perché deve starti sulle balle, non l'ha fatto a macchietta.
Assolutamente.
Perché io c'è un personaggio che è mezzo pazzo, che lo fa o lo è, vediamo.
A proposito,
è in chi è?
Però l'ha fatto talmente bene, balle, non l'ha fatto la macchietta, diciamo.
Ed è doppiata divinamente, secondo me.
Perché c'era il rischio di farlo diventare una macchietta.
Di chi stiamo parlando? Chi è l'altro grande attore che fa coppia con la Mirren? È Pierce Brosnan.
Fantastico.
Che è noto per The Son e per,
ovviamente,
007. Penso che sia
uno dei più eleganti 007.
Più eleganti, anche un po' più, cioè il 07 è un po' più cazzari della storia, fatti lui.
Tecnobubble, cioè, proprio Tecnobubble, sì.
Borderline con Fast and Furious,
più o meno. È stato un padrino di Fast and Furious.
Però lui
straordinario. Tra l'altro sfoggia un accento marcatissimo irlandese, che non te l'aspetti, soprattutto da lui. Ecco.
Che è un inglesissimo.
E con una strascicatura che
a un certo punto la mia augusta signora mi ha detto: ma è così vecchio? Detto, guarda, non è più giovanissimo, così. Però secondo me lo fa, non lo è.
Anch'io lo spero per lui. E ovviamente da lui ci si aspetta sempre un certo livello di eleganza e una certa freddezza, invece è il contrario, è caotico e ha di quell'imprevedibilità che è molto inquietante.
La cosa inquietante è soprattutto che lui proprio cambia da un momento all'altro, proprio quasi un po' di
locura. Infatti non sai a un certo punto cosa farà o cosa dirà da un minuto all'altro, e questa cosa mette, secondo me, un'ansia, un'inquietudine pazzesca.
Quando ti minaccia sorridendo, siediti qui.
No, ma ci sono alcune scene dove è seduta appunto e mette solo una mano sulla coscia di quell'altro personaggio.
Anche perché ci sono delle scene dove lui è pacato e subito dopo fa una strage, e situazioni dove sbrocca e subito dopo, quindi effettivamente non ti dà dei punti di riferimento che puoi riprodurre, soprattutto perché si instaura poi questo feedback con la moglie, che è matta al cubo. Sì. E lui sembra in scacco, ma non lo è, contemporaneamente non lo è, quindi veramente fuori
di testa. A differenza della, adesso non ho segnato la doppiatrice della Helen Mirren, straordinaria, fatto un lavoro su
Fabrizio che c'è poco da fare.
Invece purtroppo vorrei segnalare che nel doppiaggio Luca Ward, secondo me, ha sbagliato approccio con l'attore. Gli ha dato la voce che molto probabilmente gli sarebbe andata benissimo per uno 007, ma in questo personaggio dove appunto Brosnan esce,
e là è stato birichino Brosnan che secondo me gliel'ha fatta, perché lui, Brosnan più o meno, ok, tu sai che tipo di recitazione, sì, ma qui invece è completamente diverso. E secondo me
la doppiatrice di Helen Mirren in questa serie è Ada Maria Serra Zanetti.
Oh, bravissima. Ok, grazie. E qui secondo me Luca Ward ha cercato di renderlo un pochettino più
istituzionale, un po'...
sì, più
ma anche più British, per il senso, quella parlata fatta bene, quella...
mentre in realtà qua Brosnan proprio la scazza proprio volutamente.
Io ho anche l'impressione che sia una questione produttiva, perché loro avranno visto molto probabilmente le prime puntate, sì, dove effettivamente quel personaggio ha anche un lato da lord, sì, che sì, poi scopriamo è finto,
sì. Sì, esatto.
Però lo scoprì dopo e quindi a un certo punto non funziona più.
Concludiamo con Paddy Considine e John Fogart. Il primo è noto per House of the Dragon, scusate, nel ruolo di Viserys Targaryen. Qui interpreta Kevin Harrigan, uno dei figli della coppia di qui sopra, amico di vecchia data di Harry, perché hanno passato del periodo anche in prigione, con il quale condivide con quest'ultimo un rapporto quasi fraterno. Oltre a gestire parte degli affari di famiglia, deve fare i conti con un demone giunto improvvisamente dal suo passato e con il quale decide di chiudere i conti una volta per tutte.
Ma parte inutile.
È una delle linee, io l'ho trovata molto intensa.
Sì. Ma inutile.
Ma è inutile, hai ragione. Volevo chiudere con Joanne Fogart, che è nota per il ruolo di Anna Bates in Downton Abbey. Qua invece fa la moglie di Harry da Sosa, Joanne. Segnaliamo due personaggi che compaiono a un certo punto.
Janet McTeer, che è nota per The White Queen e Ozark, che qui fa Cat McAllister, agente del cartello internazionale. Ha un piccolo ruolo, ma decisamente decisivo.
Sì, sì, sì.
E molto probabilmente, se ci sarà una seconda stagione, avrà un ruolo leggermente più importante.
Okay. Ma poco. E questo invece è il prossimo attore, è un'incognita.
Esatto. E vi dico solo che ha doppiato Dobby in due pellicole di Harry Potter. Avrete già capito. Parlo ovviamente di Toby Jones.
No, è un attore inglese spaziale nel ruolo di Truman Capote in un famoso film Infamous. Era anche nell'MCU, faceva Armin Zola, vabbè, l'abbiamo visto in altri...
In Sherlock, sì, The English.
Esatto, in World War Pines.
Qui lui interpreta Colin Tattersale, che è l'ex vice ispettore capo di Scotland Yard in pensione, che assiste gli inquirenti nelle indagini. Questo è veramente bastardo come personaggio, eh? E no, non penso che ci potesse essere un attore diverso che avrebbe potuto fare questa parte.
Vero.
Arriva quasi defilato, molto avanti nella stagione, ed è un personaggio anomalo sul quale aleggia il sospetto che non sia esattamente la persona che dice di essere, ma hai tutta una serie di elementi per pensare che sia esattamente la persona. E quindi, visto che tutti i personaggi si capisce, anche lì tu arrivi e non si capisce.
Diciamo che quel colpo di scena legato poi a lui l'hanno costruito veramente bene. Lì proprio mi hanno fregato alla grandissima.
Attenzione, questo secondo me è una costante di questa serie, perché il cast è...
Avete capito, il cast è stellare.
E
Il nome che di fatto, perché occhio, perché non vuol dire che spessi i nomi.
Ci siano tutti questi nomoni, innanzitutto è stato un bel gancio per farti venire la curiosità di guardarla questa serie. Ma quando arriva un personaggio che arriva, scusate, quando si presenta un personaggio interpretato da uno come Toby Jones, ad esempio, che arriva praticamente a 3 episodi dalla fine, sì, dici, non è possibile che questo gli abbiano fatto fare l'ultimo cretino che arriva. Quindi c'è anche da quel punto di vista il gancio per capire che non stai guardando un personaggio qualsiasi.
Comunque anche lui è un arco che appunto si sviluppa in 3 episodi, un arco comunque importante,
sì,
ma che sviluppato bene, in poco tempo ti dicono tutto quello che devi sapere, ti fanno vedere tutto quello che devi vedere, pulito. Anche tre episodi in cui lui, tra l'altro, ci sarà forse un terzo degli episodi.
Ma
neanche,
sì,
cioè.
ma sì.
Premio degli Emmy dell'anno prossimo per il casting, secondo me, è questa serie, ma solo l'unica nominata, proprio
probabile.
Vabbè, però parliamo un attimo, cioè abbiamo parlato di chi, ma vediamo cosa e come e quando. Quindi, dietro la macchina da presa, le prime due puntate, come abbiamo detto, c'è Guy Ritchie.
Ma
è meno la Guy Ritchie del solito, Quindi, te ne accorgi perché il regista evita tutti, diciamo, i virtuosismi a favore di una direzione molto concreta e... conservando questa roba, solo lui posso dire, comunque un ritmo incalzante. E la differenza si percepisce immediatamente già dal terzo episodio, perché i primi due sono suoi, il terzo è di un ottimissimo, ma c'è, un gap che penso che sia proprio una questione di... visione artistica.
Sono d'accordo.
No, ma tra l'altro poi il ritmo comunque poi si riprende anche nella serie, tra l'altro. Non arriva mai ai ritmi di Ricci, però comunque il ritmo è sempre buono.
Sì, secondo me ha un ritmo da maratona, no, da marcia, cioè è serrato e costante.
Sono d'accordo.
Infatti per me è stato un dramma questa serie.
Succede poi che negli episodi successivi arrivano dei registi che magari non sono famosissimi, però hanno un grande mestiere dietro le spalle, perché arrivano Anthony Barnes, Daniel Sirkin, scusate, e Lawrence Cogg. Il primo ha fatto roba tipo Peaky Blinders, Operazione Speciale Lioness, giusto per citarvi qualcosa che intorno al genere, che siamo...
E anche intorno agli Emmy.
Sì. Il secondo ha diretto quasi tutti gli episodi di una serie israeliana chiamata Teheran, anche questa strapremiata. E il terzo, Lawrence Cogg, tra le tante cose ha diretto diversi episodi di un'altra serie che abbiamo recensito tanti anni fa, che si chiama The Gold, una serie molto bella proprio anche come messa in scena. Questi tre alla fine segnano il passo della serie con tutti quegli elementi visibili che si portano dietro dalle serie che vi ho citato, perché se andate a vedere tutti questi elementi da serie come Peaky Blinders, Teheran o The Gold, tornano in questa serie. Alcuni commentatori non l'hanno trovata abbastanza originale, forse incapace di trovare una voce completamente autonoma da un punto di vista visivo. Non siamo totalmente d'accordo, ma nemmeno in disaccordo. In effetti non inventano nulla da un certo punto di vista, ma ormai siamo arrivati a degli standard qualitativi che difficilmente possono essere superati.
Devo dire, molto al servizio del cast.
Esatto.
Da tenere conto.
Assolutamente.
Ovviamente composizione millimetrica e la palette dei colori algida con pochissime eccezioni, interessantissimo. Sì. L'uso massiccio dei droni per alcune sequenze dall'alto, quasi parallele al terreno, dove spesso i veicoli ripresi sembrano, diciamo, agganciati
alla macchina da presa. Questo l'ho visto, questa cosa mi ha scioccato.
Un controllo devono tenere.
Sì. Anche i costumi, da un certo punto di vista, raccontano un vissuto. Ci sono queste due famiglie, ma anche all'interno dello stesso nucleo familiare, i costumi descrivono forse non solo la qualità della vita dei personaggi, ma anche la gerarchia. Ci sono i più nobili o i più proletari. Lo stesso Harry è vestito sempre con della roba sportiva, con le giacchette di poi vabbè.
Anche il carattere comunque, sì. E il ruolo che hanno, a prescindere dalla gerarchia.
Sì, sì,
no?
Sì, sì, certo, certamente.
Vediamo
certamente.
Gli altri due figli oltre Kevin, no?
Certo.
Serafina e...
Assolutamente. Quello. E due cose sulle musiche.
Sì, perché sabato...
Quello Ash and Evil Dead.
Perché nello speciale su Superman ci eravamo un po' lamentati di un uso che non ci aveva, come dice, soddisfatto delle musiche del vostro amico Gunn.
Tuo amico Gunn. Soprattutto quando dice che Flash è il miglior.
E che invece qua io ho ritrovato più in linea con quella...
Sì. Allora, innanzitutto c'è una sigla di testa con un brano in edizione.
Bello il brano.
Dei Phantoms DC.
Ho consumato l'MP3.
Starbuster. È veramente figo. Proprio descrive esattamente, e lì c'è Guy Ritchie, la sigla è Guy Ritchie, mentre invece lo score firmato da Ilian Eskeri, che ha scritto cose come la colonna sonora di serie come Strike Back e Riviera, due serie abbastanza spesse anche queste come thriller e crime, si è fatto aiutare da Matthew Bellamy, che oltre ad essere cantautore, polistrumentista e compositore britannico, è anche soprattutto il frontman dei Muse, che ha già un passato come più che creatore di colonne sonore, scrivere qualcosa per l'audiovisivo. Lui è molto bravo, soprattutto come compositore. E questa cosa è interessante perché anche qua, a parte i brani in edizione che ci sono pochissimi,
però sono scelti bene, sono piazzati giusti, non è tanto per metterlo e fare il gancio
perfettamente, meglio che ad esempio quello che è stato fatto con e ce ne sono tantissimi di brani in edizione in Ironheart ad esempio, quindi sono proprio cacci, cercano proprio di crearti il gancio. Questi sono interessanti perché sono inseriti con un gusto proprio narrativo.
Voglio chiedere scusa a Gerici per aver accostato Ironheart con questa serie. Sì. Cioè, è scappato, scusate.
Diamo ancora due informazioni per alcune componenti della narrazione.
Arriviamo
alla ciccia.
Allora, prendete un drama old fashion come, che ne so, Dallas o Dynasty e lo pucciate fino ai capelli in una family saga moderna piena di malavita, intrighi, ultra violenza e potete farvi quasi un'idea di cosa guardare.
Lo so, sembra una cosa
sembra un po' carica la cosa, sì, però sì. È veramente così. Può, appunto, sembra un po' estremo come paragone, ma descrive perfettamente alcune sottotrame. E questa è sia una componente, sia la componente più intrigante di tutta la serie, ma anche, il tallone di
Achille.
Posso dire che ho trovato la questione dell'ultraviolenza, però, più minacciata che vista. Nel senso, ci sono alcuni eventi di violenza esplicita che tu vedi.
Sì.
Cioè,
Ce n'è una in particolare che non vediamo, ma sentiamo, sì. Ed è agghiacciante.
Sono molto forti, però per tutta questa serie senti sempre l'alone, sì, di questa violenza che può scoppiare in qualsiasi secondo.
Sì.
Te la vedi che da un momento all'altro e poi viene fuori, però è bello perché ti tiene comunque in tensione senza dover fare un uso di splatter o comunque di violenza in modo...
Beh, si cerca anche un rating abbastanza alto di questa serie. Parlando di queste cose, la serie riesce a trasformare quegli elementi apparentemente soap, diciamolo, tipo l'amore, tradimenti, rivalità, in strumenti sofisticati per analizzare... perché per analizzare manipolazione e degenerazione morale, e ne vediamo parecchia nella serie. L'equilibrio tra tradizione gangheristica e modernità narrativa è notevole, con personaggi che portano tutti i segni, questi famosi segni del trauma e della colpa, creando un sistema di specchi narrativi dove nessuno è ciò che sembra. Questa cosa del elementi drama quasi soap sono gestiti molto bene fino a un certo punto.
Poi che succede?
Perché poi questi elementi soap tornano in alcune derive narrative risultando forzate. Inoltre si nota una certa ridondanza nelle figure secondarie che non riescono sempre a raggiungere la profondità dei protagonisti. Anzi, c'è quasi un effetto parodistico. Se c'è un trauma del passato di un protagonista, ce ne sarà uno altrettanto disturbante in un comprimario. Quasi che ci fosse una gara a chi ce l'ha più.
Ma soprattutto nel personaggio, non so se vogliamo dire chi è, ve lo sappiamo noi, che è come se a un certo punto l'abbiano voluto inserire per dargli un po' più di peso. Perché è un personaggio che è come screen time, come anche quante volte citato, sembra avere un gran peso. Ma se tu ci pensi nella pratica, non fa tantissimo. Quindi sembra come se avesse
avuto... Parli
di Kevin.
Kevin Harrigan.
Di Kevin Harrigan, che comunque è sempre lì. Parla sempre. Viene sempre citato, ma alla fine non fa niente. Fa poco.
Ma in realtà questo è l'altro rovescio della medaglia, perché...
Intanto tornando sul discorso, è proprio questo, che secondo me è come se avesse voluto aggiungere un qualcosa in più per dargli un po' più di spessore al personaggio, una sua trama che potesse dargli un po' di...
C'è una chiave di lettura su sta roba, nel senso che se fosse un tentativo di rappresentare, come nella famiglia Harrigan, l'avvicendamento delle generazioni come mero duplicare, quindi i traumi, forse non è pienamente riuscita. Però si capisce il fatto che si voglia fare quasi una nel tramandare la conoscenza, le risorse, tramandi anche altre cose che possono essere traumi, lo scontro generazionale, eccetera, eccetera.
Ovviamente l'abbiamo citato più volte, qualcuno si sta chiedendo, ma il taglio ironico che Ricci dov'è?
Ah, certo.
Allora, secondo noi c'è, ma non c'è. Allora, dov'è? Ricci...
Dov'è?
Non c'è.
Si affida a, ai colleghi per impacchettare un prodotto lontano dalla sua poetica di locura dark. Anche il fatto che lui abbia fatto le prime, mm-hmm. poi abbia lasciato a chi è più di quel mestiere lì, mm-hmm. è molto interessante. Però se stiamo ben attenti, ci sono alcune situazioni e battute che, se tu le pensi, ecco, se questa l'avesse girata Gay
vero,
Ricci...
Vero.
Sarebbero proprio la forma del regista, ma che qui lui proprio volontariamente fa passare in secondo piano, e è proprio una questione che, se le riconoscete, allora addirittura saranno ancora più raggelanti che divertenti. Mm. Cioè, abbiamo citato questa scena sanguinolenta che sì? non vediamo.
Sì.
Non la vediamo perché i protagonisti, noi vediamo i protagonisti che la vedono dentro a un
videochiamata.
Allora, se guardate quell'inquadratura lì, è la classica inquadratura da comedy dark, in cui succede una roba e quelli fanno oddio, che si sentono. Ma invece non fa ridere proprio un cazzo
no,
di niente.
No, assolutamente.
Però è girata così. Questo è un esempio del tipo di gioco che lui fa. Tu ti aspetti che Gay Ricci faccia un'inquadratura di quel tipo, perché l'ha fatto in diverse...
Infatti ho pensato a roba tipo The Snatch.
Esatto. Ma il sottotesto, la condizione è talmente diversa che... Ok,
perché
in forza
non c'è quella componente, non c'è quella componente grottesca che invece qui è estremamente realistica, esatto. nell'essere in qualche modo noi viviamo attraverso la reazione di altre persone. Comunque, nel complesso, questa serie, l'intera stagione è gestita a livello di pesi misure con grande mestiere, lo dicevamo prima, e al netto delle cose poco a fuoco dette qua sopra, in ogni linea narrativa arriva a sua destinazione con una destinazione ben precisa, aprendo ad una seconda stagione. Questa è la cosa importante. Io pensavo che fosse una miniserie, e invece negli ultimi episodi si capisce che è una grande preparazione per una seconda stagione che potrebbe pronunciarsi ancora più vivace.
E se non me la fanno, ci rimango male.
Della prima.
Sì, sì, vero, vero, anch'io vero. Voglio, anch'io voglio.
Ma arriviamo ai nostri voti. Dai. La scala tecnica, che parte da 1, Superstition, sempre il mio cuore, a 5, Breaking Bad, sempre il mio cuore, ma un gradino sotto.
Non si dice.
Allora, dai valori produttivi altissimi, era un cast.
Ma non hai dato il numero.
Ah, lo volevo dire dopo.
Ah, ok, va bene. Vabbè.
Comunque, 4 su 5, dai valori produttivi altissimi, da un cast all-star che difficilmente passerà inosservato, Mobland è una robusta serie crime che non rivoluzionerà il genere gangster, ma lo esegue con maestria impeccabile. Al netto forse di un numero eccessivo di linee narrative che si sovrappongono e si intrecciano alla principale, e che di almeno un paio di esse avremmo potuto fare tranquillamente almeno per risparmiarci forse un involontario effetto soap opera, rimane un noir familiare brutale e sofisticato che trova forza nella perfezione esecutiva piuttosto che nell'innovazione. Risulta essenziale per chi cerca un prodotto del genere, ma anche intelligente e feroce.
Cioè, posso dire?
Certo.
Sì.
E ultimamente è la prima volta che mi capita di finalmente non dover dire magari un episodio in meno e mai due episodi,
sì.
È proprio distribuita anche sì. correttamente, cioè non sì. è che tutta pam 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 nonostante il ritmo yes. sia alto, ma distribuita yes. perfettamente.
Facciamo gli avvocati del diavolo.
Dai, avremmo avuto lo stesso risultato sfilando dall'equazione quei pezzi da 90 di Hardy, Mirren, Brosnan. Ovviamente non possiamo saperlo, ma quello conferma ma il fatto che ci siano, insomma, sì. conferma l'ottimo lavoro di casting, che sì. secondo me è il migliore dell'anno.
Sono d'accordo. C'è una scimmiona. Allora, la scimmia per questa serie è un 4 su 5, l'orangutan, con una massa narrativa di 38, concentrazione 4,47, si colloca nel quadrante intenso. Guarda che bel treno. Questa serie richiede la massima attenzione, è un'esperienza tutto sommato gratificante ma impegnativa, che offre tantissima sostanza in un tempo relativamente breve, che poi non è tanto breve perché sono 10 episodi da quasi un'ora, insomma. Costruzione seriale da manuale, con un ritmo che si mantiene costante, vedi tu prima, non è maratona ma è marcia serrata per tutta la stagione, e che farà crescere il primate tra gli estimatori. che apprezzeranno molto di più.
Io vorrei parlarvi della scimmia mia, sì? Perché io ho visto i primi tre episodi dopo aver visto una stagione e mezza di Squid Games e nonostante tutto era sera tardi, perché ho iniziato tipo alle 10 praticamente dal primo episodio, sono riuscito a vedere tre episodi perché non volevo staccarmi.
Questo ci arriveremo anche per il consiglio. Potremmo dire, non è una serie da avere la fotta di guardarla, ma forse non di correre, ecco, per guardare l'episodio, ma farete fatica a staccarvi.
Cioè, se inizi poi è un casino.
Qui per la prima volta abbiamo un doppio consiglio di fruizione, perché abbiamo scoperto che guardandola nella maniera più classica suggerita dal canale, ma tentando di fare anche il binge watching, il risultato praticamente non è cambiato.
Attenzione, quindi doppio consiglio: gradevole la patologia suggerita dal canale, con i primi tre episodi in tempi ravvicinati, come il buon Fabrizio, per definire il setting e mettere subito in chiaro di cosa stiamo parlando, e poi un episodio al giorno o ogni due giorni. Poi, se volete dare sfogo e sfamare la vostra scimmia, allora cacciate tutti, canotta bianca, spaghettata, birra gelata e rutto libero per emergere solo alla fine dell'ultima puntata.
Questo è quello che è successo a te, che l'hai recuperata in due giorni.
Esatto.
E credo a tu in tempi un pochettino più...
Io allora, ho visto tre episodi, poi un episodio e poi tutti gli altri.
Porca miseria, io invece sono, io ho lasciato fare esattamente come suggeriva il canale.
Zen.
Ma io allora... un episodio, sai perché? Perché c'entra anche Matteo. Abbiamo fatto domenica la gaming night, abbiamo iniziato alle 18 a giocare, abbiamo staccato alle 20:30 e detto ci prendiamo un'oretta per mangiare e continuiamo. Io nell'oretta in cui ho mangiato ho guardato un episodio.
Oh, sono tornati anche in Ermanghese.
Oh, dai.
All Stars Criminal, e dopo tocca a Matteo De Simone. Dai!
Su Paramount nasce una serie criminale con Hardy, Mirren, Brosnan, cast fenomenale, cast all star che promette grande qualità ma nasconde elementi di soap opera qua e là. Londra malavitosa con famiglie in battaglia e Reagan contro Stevenson, che meraviglia. Ma quando credi sia tutto action e violenza, spunta il melodramma senza più decenza. Valori produttivi da grande cinema, cast all star che risolve ogni problema, scala tecnica 4 su 5 stelle, ma le linee narrative sono troppe ribelli. Fa lo scimmione ma parla sussurrando, Elen comanda tutto con lo sguardo gelando, Pierce urla irlandese mentre Luca Ward sbaglia, il doppiaggio italiano proprio non ci piglia. Ogni trauma genera un altro trauma più grande, come matrioshke russe di storie pesanti. I personaggi secondari sembrano clonati dal manuale dei gangster traumatizzati, ma tutti questi traumi diventano ridondanza come una senza sostanza. Valori produttivi da grande cinema, cast all star che risolve ogni problema, scala tecnica 4 su 5 stelle, ma le linee narrative sono troppe ribelli. Primi tre episodi guardali di fila, poi scegli uno al giorno, binge che sfila. Se vuoi sfamare davvero la tua scimmia, canotta e birra fino all'ultima puntata in fila.
Porca miseria, che storia.
L'angolo maledetto.
Wow. Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Allora,
tocca a te.
Qualcuno di voi per caso ha visto la storia della Kiss Cam al concerto dei Coldplay?
No. È una settimana che ce lo stanno facendo a fede.
Per chi non l'avesse visto, stiamo parlando del CEO miliardario dell'azienda software Astronomer, Andy Byron, che è stato beccato ad abbracciare la responsabile delle risorse umane, Kristen Cabot, sul maxi schermo. c'è stato un panico totale, lui che si butta sotto il sedile, lei che si copre la faccia e ovviamente Chris Martin,
ma scusa, ma l'amica a fianco che sono fatto, no!
Tipo urlo di Mimu.
Monk.
E ovviamente Chris Martin, che ci mette dal palco, ci mette il carico davanti e dice: oh, guardate questi due, o hanno una relazione clandestina o sono molto timidi. Indovinate un po', non erano timidi. E in 48 ore, dimissioni, divorzi, azienda del caos, un macello. Allora, io su sta storia mi sono completamente infognato. Innanzitutto dobbiamo ricordare che i Coldplay per questo hanno preso un premio, perché sì, sono l'unica band che in una serata hanno tirato fuori 4 singoli. Esatto. Quindi... esatto. Questa l'abbiamo rubata da internet che amiamo tantissimo. Allora, io mi sono ho super infognato, ho passato 3 giorni a seguire ogni aggiornamento, ogni meme, ogni teoria del complotto, e mentre scrollavo compulsivamente ho scoperto che esiste una parola tedesca per questa mia ossessione. La Schadenfreude. Che è la gioia per le disgrazie altrui. Praticamente l'intera ragione d'essere di Twitter.
È più o meno così, funziona.
E allora ho pensato... celebriamo chi stava in cima alla piramide sociale e poi ha fatto la figura di merda del secolo, eh? Quindi facciamo...
Welcome everyone to the first edition of... X-Factor, Schadenfreude edizione.
Che pronuncia fantastica, fantastica, Schadenfreude.
Ok, quindi cos'è? È questo concorso, sì. Ok... I nostri giudici saranno Michelangelo e Fabrizio, daranno i voti da 1 a 10 su quanto le varie figure di merda, quanto genera la Schadenfreude.
Ma c'è un... correlazione seriale su sta roba.
Ovviamente abbiamo scelto una serie di figure di brutte, okay. Di alcuni attori e figure della serialità. Partiamo dal concorrente numero 1, Isaiah Washington.
Oh, da quanto tempo che non lo sento.
Allora, lui interpretava il dottor Preston Burke in Grey's Anatomy.
Me lo ricordo.
Cioè, serie medica che in America è stata un fenomeno culturale tipo ER, ma con più soap opera.
Sì.
Washington era uno dei protagonisti principali, coppia fissa con Christina Yang, ruolo da divo intoccabile, contratto milionario, red carpet, Emmy, cioè che poteva succedere?
Yes.
È successo così che a ottobre 2006, durante una rissa, deve essere un posticino, deve essere stato Grey's Anatomy, niente male, una rissa sul set con Patrick Dempsey, sono fisicamente venuti alle mani, cioè il termine rissa non è una poesia, è proprio la mazzata. Se la prende col collega T.R. Knight, che era quello che faceva lo specializzando timidino,
sì,
okay,
sì,
che tra l'altro non era nemmeno coinvolto, chiamandolo frocio.
No, non è una parola che non si può dire.
Ma che cosa succede? Succede che Knight fa coming out pubblicamente subito dopo per riprendere il controllo della narrativa. A gennaio 2007, al Golden Globe, mentre Garris vince come miglior serie drammatica, un giornalista chiede a Washington dell'insulto.
Certo.
Lui, sul palco, davanti a tutto il cast, nega: io non ho mai chiamato T.R. Frocio, mai, mai. Catherine Hegel, che anche lei c'ha una storia di figure di merda, lasciamo stare, lo guarda come si guarda un pazzo che dice di essere Napoleone, ma che è palesemente vestito da Totò. Allora, Miki, dai il tuo voto.
Oh, signor, direi 8, perché negare davanti a 20 testimoni oculari è come annunciare ad alta voce che non ho scorreggiato in un ascensore.
abbastanza. Fabrizio?
Beh, dai, la mettiamo un 7, dai, un punto in meno, perché gli manca quel classico tweet di scuse, no? Scritto dall'avvocato, no? Autodistruzione con la vecchio stile, un po' troppo analogico.
Hai ragione, hai ragione. Ma passiamo subito al concorrente numero 2.
Questo è il concorrente numero 1, già. notevole.
Roseanne Barr.
A posto, questa la conosco.
Allora, voi immaginate se Maria De Filippi negli anni 90 avesse fatto una sitcom sulla famiglia operaia italiana, tipo Casa Pavianello, ma con le bestemmie. Ok, fatevi questa immagine mentale, che già così varrebbe un angolo intero. Allora, icona nazionale come lo era Roseanne dopo il successo di Pappa e Ciccia. ma senza le bestemmie. Okay,
mi stavo già picchiando male, non mi ricordavo ci fossero le bestemmie.
Nel 2018 torna con un revival proprio di Pappa e Ciccia, ok? Da 20 milioni di spettatori a puntata. Una notte alle 2.45, ma dico io, ma stai a casa, dormi.
Attenzione.
Twitta che una consigliera di Obama, nera, sembra il figlio della fratellanza musulmana del pianeta delle scimmie.
Oh,
cioè proprio, che ma alle tre, ma perché non dormi?
Ma,
ma il problema qual è? Che poi si difende. A sua difesa, il mattino dopo, dice, è colpa dell'ambiente. Che è un sonnifero tipo Tavor. Detto, ero rincoglionita dalle droghe e ho scritto una cazzata.
Credere.
Peccato che la casa farmaceutica, la Sanofi
sì,
risponde con un tweet epico e dice: anche se tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali, il razzismo non è un effetto collaterale noto di nessun farmaco Sanofi. Ovviamente lo show cancellato in 11 ore.
Do il voto 9, perché una multinazionale farmaceutica che ti umilia su Twitter è il futuro. Ma è scusa, il futuro.
Io arrivo al 10. L'ambient tweeting è entrato nei modi di dire di internet ormai, dai. Quando mandi messaggi alla ex alle 3 di notte, ora si dice sto facendo una rosè. Quasi un po' come le Karen con Tarrabi, no?
Sì.
Allora, siamo già a due ma livelli ma molto
due
alti.
Pezzi da 90,
I voti infatti sono molto alti, questa è una puntata veramente che merita. Arriviamo al concorrente numero 3, l'ultimo della nostra puntata, Charlie Sheen.
Penultimo.
Charlie Sheen. Allora, protagonista di Due Uomini e Mezzo, sì, una sitcom dove lui interpretava un playboy alcolizzato, quindi se stesso.
Sì, sì.
Uno stipendio da $1.8 million a episodio,
porca
non
miseria,
in totale. Nel 2011 litiga coi produttori e impazzisce pubblicamente.
Oddio.
Va in TV dichiarando di essere uno stregone con sangue di tigre e DNA di Adone.
Però
dice che la sua droga si chiama Charlie Sheen e che è letale per i comuni mortali.
Wow.
Qual è però il colpo di genio? Lui organizza un tour teatrale dove la gente paga $80 per vederlo delirare dal vivo. A Detroit il pubblico se ne va disgustato chiedendo il rimborso e Sheen dal palco urla «Ho già i vostri soldi!» e nel frattempo ripete ossessivamente la parola «winning», «vincere, vincere, ho vinto, io ho i vostri soldi!» anche mentre sta palesemente perdendo ovviamente tutto. Diventa il tormentone dell'anno, la gente postava «winning» sotto qualsiasi fallimento epico.
Beh, che dire, questa è la 10, perché comunque ha inventato il business model del crollo nervoso, questo è un genio.
Io mi tengo un pochettino più basso, direi 8, winning per, mentre perdi tutto è poesia ma involontaria, come Salvini che twitta dal papete, per dire, a volte è la situazione che fa il grosso.
Beh, ma tu ricordati anche con chi lavorava in quella serie, cioè sono dovuto uscire pazzi.
Arriviamo all'ultimo concorrente, Jesse Smollett.
Chi allora, è questo Jesse Smollett?
Attore di Empire, una serie che abbiamo un po' scagato, devo dire.
Dove c'era anche l'attorone che invece ha fatto quella serie su Apple TV Plus, Tyrese.
Bravo.
Empire
bravo.
Non è quella poi della casa discografica?
Sì, sì, esatto. Sì, sì, sì,
è una serie
esatto,
tipo Beautiful, ma con i rapper invece
esatto,
degli stilisti.
Esatto.
Guadagna $65,000 a episodio e si lamenta.
Ah,
il piano per alzare il cachet è scenare la propria aggressione razzista.
Però,
questo è il piano. Genieri, quando c'è un piano genieri. Allora, Chicago, gennaio 2019, notte polare. Smollett denuncia: due uomini bianchi con cappelli pro Trump mi hanno aggredito, versandogli candeggina addosso e mettendogli un cappio al collo, urlando: questo è il paese di Trump. L'America si indigna, politici, celebrities, tutti lo difendono.
Benissimo.
E poi, plot twist.
Cioè?
I due aggressori, suprematisti bianchi, sono in realtà Abel e Ola Osundaro. Suoi personal trainer.
Okay.
Dettaglio geniale numero uno. Assolda due personal trainer che sono nigeriani per interpretare dei suprematisti bianchi.
Vabbè, ma dovrebbero avere...
Dettaglio geniale numero due. Li paga con un assegno. Dettaglio geniale numero tre. Comprano corda e passamontagna con la carta di credito.
Tutto regolare, così possono scaricarla.
In tribunale, casualmente sono finiti in tribunale.
No.
Mentre lo condannano per falsa testimonianza, Smollett urla teatralmente: sono innocente e non sono un suicida, implicando dei complotti che attentano alla sua vita, il giudice gli dice: signor Smollett, si faccia 150 giorni carriera, si calmi perché abbiamo capito.
Mamma mia. Per me, guarda, questo è 10, anzi, come direbbe Alessandro Borghese, 10. L'assegno per un crimine è come se dopo una rapina uno lasciasse il bigliettino da vita raccomandandosi di chiamare se per caso sono rimaste delle banconote sulla
cassa. Ho lasciato qualcosa.
Sì.
Beh, anche anche 11
11 su 10,
cioè, due nigeriani che interpretano suprematisti bianchi del Ku Klux Klan e poi è finito in carcere, ma avrebbe meritato un altro Emmy.
Diamogli, cioè, un altro Emmy.
Spettacolo.
Quindi facciamo rapidamente i conti. Allora, il vincitore di X Factor della Schadenfreude.
La dici sbagliata, eh? Ah. Schadenfreude.
È Jesse Smollett. Per aver ingaggiato tutti i nigeriani muscolosi per interpretare suprematisti bianchi.
Fantastico, fantastico.
E allora ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, i nostri giudici, e vi aspettiamo alla prossima edizione di X Factor Schadenfreude Edition, dove solo una figura di merda su 1000 ce la fa.
È finita così. Minaccia. Senza la chiusura dell'angolo maledetto,
perché non l'angolo maledetto non si chiude, è lui che si ritira.
Allora, prossima puntata sarà l'ultima puntata di questa stagione. Stagione 15 si concluderà con l'episodio 48. E facciamo una cosa strana: invece di parlarvi della serie della settimana, chiudiamo con il film del mese.
Dell'anno.
No, dell'anno no, del mese.
Secolo.
Dopo Superman, vi parleremo dei Fantastici 4 che tornano
sul grande schermo.
Sul grande schermo.
Ma faccio una previsione: il numero c'è del titolo?
4.
Perché?
Come voto.
Ah, mamma.
Così tanto su 5 o su 10?
Non l'abbiamo ancora visto.
No. Vabbè, noi lo guarderemo.
Ma scusa, ma già solo che è più breve di 2 ore.
più uno. Vabbè, intanto io vi ricordo che se avete visto questo video, se avete visto la live, di mettere mi piace e la campanellina per ricevere tutte le notifiche.
Ma sul... di più. Se non l'avete visto.
Mettete mi piace. Mettete mi piace per seguire quello che combineremo nei nostri canali dal prossimo anno.
Ma soprattutto la prossima settimana.
Invece, per quanto riguarda le piattaforme podcast dove ascoltate il nostro episodio, mi raccomando, seguiteci, mettete le 5 stelline e lasciate un commento, perché il commento è importantissimo per noi. Soprattutto è importantissimo che voi ci seguiate, perché così potremo dire le parolacce. Questa è una cosa importante, perché se non ci mettete mi piace, l'algoritmo ci cassa.
Ci sono quelli che fanno il Patreon dove ti danno contenuti extra, accesso ai gruppi. Noi vogliamo solo dire le parolacce.
Esatto.
E secondo me nei commenti questa volta si potrebbe scrivere
cosa?
Schadenfreude.
E Schadenfreude.
Perché se non lo dici bene non funziona.
Va bene, condividete questa puntata, segnalate la puntata ai vostri amici, ai nemici. Ma soprattutto io ringrazio il buon Matteo De Simone che con me ha co-condiviso questa puntata. Io sono Michelangelo Alesso, grazie a Fabrizio Cucci per aver fatto audio video. Ti sei divertito stasera? Com'è?
Poi ho fatto anche un animale che arriva a cosa?
Cosa hai fatto? Vabbè. Allora, ben detto tutto, manca solo una cosa: la nostra avvertenza. Ci vediamo mercoledì prossimo e chi non ci ascolta è a Bilimino!
Ma quindi come si pronuncia? Che la dicono più tramite?
Schadenfreude.
Freud,
hai presente?
Ah.
Freud?
Che si fa lo shampoo?
Nine!
Il mondo è mio!
Radio Home. Sono come suono.